Stai ascoltando Controradio.
Sono le 11.36, questa è Controradio, iniziamo la conduzione della domenica mattina, 342-8104-111, il tempo è bello a Firenze, c'è una velatura alta, come direbbero quelli dell'AMA, il cielo non è sereno, però temperatura gradevole, al momento 15 gradi, arriveremo intorno ai 21 gradi, sulla costa è già più caldo, ci sono circa 18 gradi e anche lì 20-21 gradi nelle ore più calde del giorno, ma di tutto ciò parleremo fra pochissimo quando ci collegheremo con il LAMA per sapere anche un po' quale sarà la tendenza della settimana. Buongiorno, buongiorno Valerio Capecchi dell'Amma, preso, acciuffato per i capelli. Buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno. Tutti gli ascoltatori.
Allora avevamo detto che il tempo avrebbe retto sicuramente per domenica, e infatti sta reggendo tutto il più. C'è una velatura alta al momento, stanno arrivando delle nuvole. Valerio, qual è la situazione?
Sì, sono nuvole alte, sono velature che sono previste, anzi, intensificarsi un po' nel corso del pomeriggio, andare a interessare in maniera più diretta le province di nord-ovest, ma gradualmente nel corso del pomeriggio e della sera soprattutto interessare anche il resto della regione. Per il momento sono abbastanza sottili, poi come detto nel corso della giornata si faranno un po' più consistenti.
Quindi
è un po' il preludio per un peggioramento atteso a partire da domani.
Ecco, c'è una bella perturbazione, una bella area di bassa pressione ben definita a largo delle isole britanniche con tutti i suoi fronti che sta puntando verso di noi, però a guardare le previsioni sulla Toscana non è che poi a guardare la così la carta delle sopra sembrerebbe, madonna, questa è una bella perturbazione, ma che effetto avrà su di noi, Valerio?
Sì, dunque effettivamente il minimo sulle isole britanniche è abbastanza profondo, nella giornata di domani si approfondisce sotto 980 ettopascal, cioè che è abbastanza da noi, cioè meglio da noi sul Mediterraneo determinerà un abbassamento della pressione a partire dal Golfo del Leone, poi spostamento verso il Mar Ligure. Sul Golfo del Leone questo gradiente barico dà luogo ai venti da sud, da di ostro scirocco. Poi il minimo si sposta sul Mar Ligure e quindi sostanzialmente sulla Toscana, questo significa libeccio, quindi l'aria è più instabile, sono attese delle precipitazioni direi soprattutto tra lunedì e martedì. Dalla sera di lunedì, a dire vero già domani sulle province di nord-ovest, Massa e Lucca, a ridosso degli Appennini soprattutto sono attese delle precipitazioni, ma con un po' più di diciamo accompagnate da rovesci e temporali, direi tra lunedì e martedì.
Quindi è finita questa, possiamo mettere fine, questo mette fine alla questa lunga ottobrata e inizia il diciamo lo scenario autunnale, anche se le temperature le vedo piuttosto alte nelle minime.
Sì, sono le minime si alzano appunto perché rispetto a questi giorni, soprattutto perché in virtù dei venti da sud, come dicevo, e della copertura nuvolosa, quindi evita il raffreddamento notturno, molto probabilmente le minime saranno superiori ai 10-12 gradi anche nella giornata di martedì. E come dicevi, aumenta la variabilità, questa è una prima perturbazione, mercoledì si mantiene ancora direi variabile, instabile, mercoledì, giovedì forse si va verso un parziale miglioramento su alcune zone della Toscana con anche le temperature che potrebbero tornare nei valori massimi a superare 20 gradi.
Ecco, quindi diciamo questo ristabilisce l'ordine cosiddetto normale, no? Dopo questa 2-3 giorni di brutto tempo, una pausa e poi arriva un altro fronte. Dovrebbe essere così o c'è ancora qualcosa di strano di cui possiamo aspettarci?
No, non direi niente di troppo strano. Appunto, come che dicevete, finisce questo periodo di temperature direi gradevoli, inizio autunnali, e andiamo verso una maggiore variabilità, quindi con il transito di perturbazione ora una tra lunedì e martedì. Al momento sembra essercene un'altra nel corso del prossimo fine settimana. Però
è troppo
direi,
presto,
insomma, da aspettare un po', perché come dicevo mercoledì e giovedì sono ancora giornate abbastanza variabili, quindi non sembra capito com'è che...
Va bene, noi seguiremo lo sviluppo da lunedì mattina come sempre con le previsioni giornaliere. Grazie all'AMA, buona domenica.
Grazie a voi, a presto.
call my own and try to fix up. Start a brand new day. The woman I'm thinking of, she loved me all up, but I'm so down today. She's so fine, she's in my mind. I hear her calling. See the long
facile mettere Out in the Weekend di domenica mattina, dice il nostro ascoltatore Alessandro, mi ha appena scritto sul nostro numero WhatsApp 342-8104-111. È troppo bella. Lo so Alessandro, mi piace vincere facile, mi piace vincere facile. E diamo un po' un'occhiata che è successo. Se andate sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze, troverete diversi video registrati durante la manifestazione di ieri. Alla manifestazione di ieri i giornali locali, ma l'avete sentito anche su Radio Popolare, sono dedicati i titoli principali. Questa è la Repubblica che dice: corteo ex GKN e Propal, siamo 10.000, questo è un virgolettato, irruzione in aeroporto, scontri e ferite. Poi ancora: metà dei manifestanti si sono staccati, hanno invaso lo scalo di Peretola, voli sospesi, in 13 si sono dovuti far medicare. Virgolettato della sindaca Sara Funaro: protestare è un diritto, la violenza è inaccettabile. Diamo un'occhiata anche alle altre testate. Il corteo ex GKN assalta l'aeroporto, questo è il titolo della Nazione. Un po' più duro del titolo di Repubblica, devo dire, scontri tra manifestanti e polizia a Peretola, centinaia di persone hanno deviato dal percorso e fatto irruzione nello scalo dopo aver sfondato il cordone degli agenti, paura tra passeggeri e pesanti ritardi. Diamo un'occhiata anche al Corriere, scontri in aeroporto, titolo il Corriere, 10.000 in marcia da Novoli, poi il blitz al Vespucci, 10 agenti feriti. Sono i titoli dedicati a quello che è successo nella manifestazione di ieri. 3-4-2-8-1-0-4-1-1-1, il nostro numero di telefono WhatsApp.
With his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue.
Il super.
Take whatever you gathered up from coincidence. The empty-handed painter from your street is drawing crazy patterns on your sheets. The sky. Door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. That you once wore. Strike another match, let's go start anew, 'cause it's all over now, baby blue. It's all over now, baby blue. It's all over. Baby blue, it's all over.
Arrivano un paio di commenti sui titoli che ho appena letto dai giornali locali sugli scontri all'aeroporto. Scrive il nostro ascoltatore ACF, si firma così. In tutti questi anni sui TG nazionali riguardo alla vicenda speculativa GKN è passato poco e nulla. Appena c'è stato una caccola di scontro, questa è la definizione del nostro ascoltatore, subito il TG1 e il TG2 ovviamente ne parlano, e parlano solo dei disordini e niente del contesto in cui dopo anni si è arrivato a questo. Io comunque la Rai non so più nemmeno che esiste, no? Non ce l'ho fra i canali memorizzati nei canali preferiti, quindi proprio da quando c'è questo governo io la Rai proprio per me non esiste più, e tutte le volte che ci capito per sbaglio scappo via terrorizzato. Un altro ascoltatore però, Gianluca, dice: no, così si mettono dalla parte del torto, no alla violenza, mi auguro una ferma condanna anche da parte del collettivo ex GKN. Sicuramente domani ci saranno degli approfondimenti, ne sapremo di più esattamente di quello che è successo. Per oggi ho soltanto i titoli dei quotidiani locali. Sono le 11:58, questa è Controradio, ci sentiamo fra un attimo, un piccolo break pubblicitario.
Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC Days, XC40 Mild Hybrid, tu a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 dicembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
Thank you. for the day, for the lie that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder. To live out of reach, sloping family, shot to tall, one to three, swallow the key. In their footprints, I will follow. I'm not here to business if it's momentary business. I'm not here to business if it's momentary business. I'm not here to business if it's momentary business. I'm not here to business if it's momentary business.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it.
Da giovedì 23 a domenica 26 al Teatro Metastasio, Prondos One di Alexander Zeldin, prima parte della trilogia sulla disuguaglianza creata attraverso l'esperienza diretta con addetti alle pulizie, con contratti a 0 ore, le storie di una classe invisibile raccontata con cruda sincerità e umorismo nero.
Leggere per non dimenticare, un mondo nuovo, 31esima edizione, da ottobre a maggio 37 incontri letterari, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare si svolge alla Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24 a Firenze. Info leggereperndimenticare.com. Mercoledì 22 ottobre alle 17.30 Annalisa Cuzzocrea presenta E non scappare mai, Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia. Rizzoli Editore, introduce Vlode Goldkorn.
Light and Darkness, 15ª edizione di Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design a Firenze. Un evento indipendente e innovativo con artisti e designer da 85 paesi del mondo. Conferenze, performance, proiezioni, workshop e i premi a Tim Burton e Patricia Archiola, che proprio alla Florence Biennale presenteranno 2 mostre esclusive. Dal 18 al 26 ottobre, Florence Biennale, Fortezza d'Abbasso, Firenze. Info Florence Biennale.org. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Il primo pomeriggio su Controradio torna Stato Brado.
Non chiudete gli occhi e non girate la testa.
Control. Spazio no profit.
Il 18 e 19 ottobre i nostri volontari e volontarie tornano in oltre 150 piazze con Biscotti Senza Frontiere. Sembra solo una scatola di biscotti, ma dentro c'è molto di più. C'è il tuo sostegno al Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere, che permette di intervenire subito dove c'è più bisogno. Il 18 e 19 ottobre, vieni a prendere la tua scatola di biscotti. Scopri la piazza più vicina a te su biscottisenzafrontiere.it.
Spazio no profit.
Stargazing.
E do il buongiorno al dottor Giovanni Poggiali dell'Osservatorio di Arcetri INAF. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Oggi abbiamo un tema di attualità su moltissime testate, ci stanno informando di come farla vedere. Parleremo della cometa C2025A6 Lemmon.
Esatto, esatto, è diventato un argomento scottante in questi giorni. Insieme, tra l'altro, faccio un piccolo spoiler ad un'altra cometa che sarà visibile anche come lei in questo periodo.
La, se non sbaglio, è la C2025R2 Swan.
Esatto, esatto, è la cometa Swan, dove diciamo la sigla iniziale ci dice, essendo entrambi 2025, che sono comete recenti scoperte quest'anno, mentre il nome viene dato normalmente o dallo scopritore o dal telescopio che le ha scoperte.
Ma non ce n'è più del solito, probabilmente i nostri strumenti sono diventati più perfetti, riusciamo a vederne di più, ma è una dopo l'altra, ce ne sono un paio al mese, dottore.
Esatto. Allora, diciamo che sicuramente è un momento, diciamo, fortunato, nel senso che non sempre le comete si avvicinano abbastanza a terra per essere osservate. Ora, consideriamo che queste comete sono state scoperte già da diversi mesi. Per la Lemmon si parla della scoperta del 3 gennaio e anche la Swan si riconosce ormai da diversi mesi, quindi le osserviamo con telescopi potenti da diversi mesi e le seguiamo da diversi mesi nel loro tragitto che le avvicina al Sole. Ora, come forse molti sapranno, una cometa normalmente vive la sua vita per buona parte del tempo molto lontana dal Sole, provengono da una regione, la maggior parte delle comete, in particolare queste due, da una regione che va oltre, che sta oltre l'orbita degli ultimi pianeti, di Nettuno e di Plutone, che si chiama nube di Oort, che è proprio il senso di nube, ci racconta e ci dice questa enorme riserva di comete e piccoli oggetti ghiacciati. Ogni tanto, per diciamo, interazioni fra di loro, quindi magari collisioni o perché si destabilizzano nella loro traiettoria, prendono la strada verso l'interno del Sistema Solare e si avvicinano sempre più al Sole, fino a quello che è il momento, diciamo, principale e anche il più difficile della vita di una cometa, che è il passaggio al perielio, cioè il passaggio al punto più vicino del Sole. Perché è più difficile? Perché il passaggio lì per una cometa potrebbe voler dire sopravvivere, quindi diventare una cometa periodica che poi periodicamente tornerà, oppure, come succede molte volte, disintegrarsi e essere distrutta dalla vicinanza del Sole, che comunque è un oggetto molto caldo.
Però questa cosa, che vengono, ne sono state scoperte due nel 2025, quindi con un preavviso di meno di un anno, è preoccupante, perché se una di queste fosse più vicina all'orbita terrestre avremmo soltanto qualche mese di preavviso.
Allora, sicuramente ne sono state scoperte molte, in realtà. Loro sono le due che, diciamo, sono alla ribalta
della cronaca,
delle notizie, perché della cronaca, perché si avvicinano e saranno visibili, questo si può dire, in questi giorni, già da domani, probabilmente meglio con l'utilizzo di un binocolo o di un piccolo telescopio, magari dopo diciamo in che direzione guardare.
Sì.
Sono due che si avvicinano molto, e quindi ci sarà la possibilità, per chi non ha accesso a telescopi molto grandi come quelli scientifici, di osservarle. In realtà di oggetti piccoli se ne scoprono molti durante l'anno, se ne sono scoperti molti di più di queste due comete, tra asteroidi e comete, e hai ragione te, nel senso, possono rappresentare una minaccia. Per questo ormai da diversi anni tutte le agenzie spaziali lavorano in modo coordinato, anche l'Italia, l'Agenzia Spaziale Italiana ha un ruolo di punta in questo, in quello che è il monitoraggio di questi piccoli oggetti. Quindi ci sono quelle che si chiamano survey, delle collezioni di osservazioni in cui si cercano questi oggetti con l'obiettivo di scoprirli prima che diventino una minaccia, perché se si scoprono prima che diventino una minaccia si può pensare a un metodo di prevenzione per evitare che collidano con la Terra e che si possa ripetere quello che è successo, o che dovrebbe essere successo con i dinosauri.
Mi piace che lei cerca di tranquillizzarci, però i tempi, ecco, se questa cometa di Lemmon scoperta a gennaio fosse stata in rotta di collisione con la Terra, saremmo riusciti a mettere insieme una strategia in qualche modo per poterla deviare in soltanto in pochi mesi? Questa è la domanda.
Sì, perché ci sono vari tipi di strategie per il monitoraggio e per quella si chiama proprio difesa planetaria,
certo,
del nome di Planetary Defense.
Sì.
E la situazione, diciamo, quella che è considerata la strategia di emergenza, quella, nel senso, si scopre una cometa o un meteorite che sta venendo verso di noi diciamo in poco tempo. Ora, per assicurare ancora anche chi ci ascolta, gli oggetti molto grandi si scoprono con molto più anticipo e certo, li conosciamo praticamente tutti, certo, e sono quelli che potenzialmente potrebbero veramente causare una estinzione come quella dei dinosauri, ma quelli non ce li dobbiamo, diciamo, non ci dobbiamo preoccupare perché li conosciamo bene, perché si vedono bene. Mm. Quelli che danno più noia e che sono più difficili da vedere sono quelli più piccoli, che non rappresentano una minaccia planetaria, ma che se cadessero su una città potrebbero fare dei danni anche alle persone, alle cose, e quelli, essendo più piccoli, è più difficile vederli, però essendo più piccoli sono più facili da deviare, e quindi addirittura alcune strategie prevedono l'utilizzo, perché uno dice, se lo scopro a gennaio non c'è il tempo di costruire una sonda o un'astronave che vada a intercettarlo.
Esatto, questo era
quindi
il mio pensiero.
Molte strategie, e questo viene costantemente monitorato dalle agenzie spaziali, è l'utilizzo di astronavi che sono già in orbita o comunque già in missione, quindi si sacrifica magari una missione che sta andando a fare della scienza per il bene e per la salvezza delle persone viene deviata, e quindi essendo già in volo il tempo di preparazione zero, semplicemente si devia la traiettoria di questa sonda per andare a impattare l'oggetto che ci minaccia e
allontanarlo.
Questo
mi tranquillizza un po' di più. Questa risposta
era stato, questo addirittura era stato pensato quando ancora rappresentava o poteva rappresentare una minaccia, era per l'asteroide Apophis, che forse sì, qualcuno si ricorda, del 2000, che passerà nel 2029, e c'erano già i piani di utilizzare delle astronavi già in volo per
intercettarlo. Ma veniamo all'osservazione, dottore.
All'osservazione, sì. Allora, per osservare la cometa Lemmon, come ho detto, allora, nel passaggio al perigeo, quindi al punto più vicino alla Terra, che avverrà il 21 ottobre, quindi martedì, e passerà a soli 39 milioni di chilometri dalla Terra, e si potrebbe addirittura, per chi abita magari in campagna o nei cieli poco luminosi, cioè con poco inquinamento, si potrebbe addirittura vedere a occhio nudo, ma apparirà come un puntino. La migliore condizione si ottiene guardando con un piccolo binocolo, con un piccolo telescopio se qualcuno ce l'ha, e bisogna osservare in direzione nord, per noi siamo emisfero settentrionale, verso la costellazione del Bote, del cane da caccia, quindi poco a sinistra, per chi conosce un po' il cielo, del grande carro, e questa sarà la cometa
La Lemmon.
Sia la sera che la mattina.
La sera dopo, quando diventa scuro, immagino che.
Quando diventa scuro, perché siccome si sta avvicinando al sole, è logico che bisogna aspettare che il sole sia appena passato sotto l'orizzonte, o che stia per spuntare l'orizzonte, per osservarla. Dal 24 ottobre in poi si potrà osservare solo di sera, però. Quindi, diciamo, abbiamo i mattinieri hanno ancora alcuni giorni per osservarla, e poi diventerà un oggetto serale.
Questo molti siti, non tutti attendibili, dicono che si potrà vedere ad occhio nudo. Quanto c'è di vero?
Sì, si può per chi abita in cieli molto bui, quindi non per chi come me, come tanti altri, abita in città, a Firenze, nelle città più grandi. Per chi ha la possibilità di abita fuori, ha la possibilità di andare fuori, si potrà osservare a occhio nudo, ma sarà un puntino, sarà poco più luminosa di una stella.
Non si vedrà la coda
media.
Praticamente.
Per vedere la coda serve almeno un grosso binocolo, un grosso cannocchiale o un piccolo telescopio.
Bene, allora abbiamo
la Swan, giusto per dirlo, comunque sarà uguale, anche la Swan sì, è ora in questo momento al minimo della distanza e si potrà osservare, però lei in direzione sud-ovest.
Ecco, dai titoli dei giornali online credo che alla Swan non stanno dando molta attenzione, quindi secondo me vuol dire che è ancora più difficile.
Esatto, la Swan è ancora meno luminosa, lei proprio a occhio nudo non si potrà osservare, però sempre con un piccolo telescopio, ma diciamo un binocolo, per dare qualche notizia tecnica se qualcuno è un po' interessato, con un binocolo 10x50 o con un telescopio di 10 centimetri si dovrebbe poter osservare e apprezzare un po' la coda.
Allora, abbiamo un paio di commenti, poi la lascio andare, dottore. Ma sì, per deviare le comete basta una spintina da una navicella a giro per il cosmo, o ci vuole una bomba atomica come tutti i film fanno vedere?
Allora,
basta poco, perché poi l'angolo con la distanza
basta poco, perché è vuoto, siamo nello spazio, quindi non c'è minimamente attrito, quindi qualsiasi spinta sia data a un oggetto, questo oggetto devierà la sua traiettoria.
Pochi decimi di grado diventano poi chilometri.
Esattamente, poi questo da qui si capisce la prevenzione, cioè più diciamo lontano io riesco a intercettare un oggetto potenzialmente minaccioso, meno devo intervenire, perché se a molti chilometri, molti milioni di chilometri da Terra la cambio di pochi gradi, lei poi passerà molto lontano dalla Terra. Più lo vedo vicino, più devo intervenire.
Mi devo preoccupare.
Per sfatare un mito non bisogna fargli esplodere.
No.
C'è una delle tecniche, ci sono tre tecniche principalmente che si pensa per deviare. Una è proprio dargli una spinta, e questa è già stata addirittura testata dalla NASA con la missione DART.
Sì.
L'altra è quella di passargli vicino e quindi con la gravità della sonda e dell'astronave deviare la gravità di questi oggetti, che può andare bene per oggetti molto piccoli. E poi esiste la possibilità di usare testate nucleari, ma non per distruggere l'oggetto, ma per creare per fargli esplodere
un'onda d'urto, praticamente
un'onda d'urto, esatto, creare un'onda d'urto a distanza molto ravvicinata che spinga via l'oggetto.
Grazie dottor Giovanni Poggiali, osservatore di Acetrina. Buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica.
Catalyst presenta per autunno fiorentino Freedom 25, la seconda edizione della rassegna di teatro civile con spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze. Venerdì 24 e sabato 25 alle 21:30, Laboratorio Teatro Puccini, Lavoro da morire, di e con Riccardo Rombi. Giovedì 30 alle 21 al Teatro delle Spiagge, A Volo d'Angelo, della compagnia Cottini Canzi, Teatro Nuovo di Pisa. Info e programma completo catalyst.it. Prenotazioni info@catalyst.it.
Controradio.
Passiamo alla pianta della settimana. Vedo dalle note che uno dei nomi della pianta della settimana è Pan dei Porci. Oh mamma mia, buongiorno Stefano Pissi degli Artisti di Firenze. Perché il povero ciclamino viene chiamato Pan dei Porci? Che cos'è questa storia?
Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Chi lo conosce bene in tutte le sue parti può immaginarselo, perché anche se tu lo conosci, sai che il ciclamino sopravvive a stagioni successive attraverso questo suo tubero, a questa patata, questo tubero che sta sotto terra. E questo tubero è fondamentalmente molto ghiotto.
Quindi anche i cinghiali, quindi
soprattutto i cinghiali, mi immagino.
Mamma mia. E allora il ciclamino, dai, il ciclamino tutti lo conosciamo, lo sappiamo che è un tubero perché periodicamente lo ripiantiamo, no? Lo vendono proprio i tuberi del ciclamino e continuiamo a ripiantarlo. Ma se i cinghiali o i maiali non lo mangiano, lui rimane là e fiorisce tutte le volte, è così, vero?
Tutte le stagioni, sì, mi è venuta in mente questa pianta perché adesso, da ora fino a Natale, è anche oggetto di regali, quindi a chi arriverà il ciclamino, la pianta di ciclamino classica, poi da tenere in vaso e poi da trapiantare nel giardino, potrà saperne forse qualcosa di più.
Se sei al cellulare, stai un po' fermo perché ti abbiamo perso per qualche secondo. Trova un posto, non ti muovere.
Sono fermo.
Benissimo. Allora, vabbè, come pianta decorativa la conosciamo tutti, una pianta che si regala giustamente, come dici tu, soprattutto a Natale, arriva con questo vaso di fiori, questo vaso con questi bei fiori, ma durano poco però, Stefano.
No, durano. Sì? Allora, è una pianta che dura se messa nel posto giusto, cioè quindi non deve essere irrigata molto, o meglio, soffre di una patologia che prevede la marcescenza dell'apparato radicale, quindi questa è una delle prime cose da tenere di conto. Va tenuta ovviamente al sole, ora è fiorita, e poi quando sfiorisce alla fine della stagione può essere il tubero, può essere trasportato appunto in un angolo del giardino dove rimane pianta perenne, quale è, ecco.
E poi fa la sorpresa, ma sparisce del tutto anche la parte verde e rimane solo il tubero?
Dipende dal clima, ovviamente c'è da valorizzare anche le foglie, che le foglie sono molto belle, decorate, hanno una specie di ricamo variabilissimo per varietà e per specie che ne rende comunque apprezzabile la pianta anche quando non ha i fiori. E poi la cosa interessante è che il ciclamino è una pianta spontanea dei nostri boschi e adesso si può vedere fiorita
Così bella e grande, con i fiori così grandi come quelle che vendono, o c'è un po' di variazione? Infatti.
C'è un po' di variazione, però si può giocare sulla quantità, nel senso che se uno trova una bella distesa di ciclamini, e sul nostro Facebook le abbiamo pubblicata questa distesa enorme di ciclamini che c'è in questa villa nel Parmense, oggi dedicano proprio una giornata tutta nella Villa Malenchini, dedicano una giornata tutta dedicata al ciclamino, proprio all'osservazione di questa pianta in distese di metri quadri e metri quadri. È un bello spettacolo, non so se hai visto la foto.
Sì, bellissimo. Allora, una domanda, visto che hai menzionato che non bisogna annaffiarla troppo, quali sono i segnali che la pianta ti dà se la stai uccidendo con l'acqua praticamente? C'è qualche segnale?
Sì, diciamo che quando vedi segnali evidenti è forse troppo tardi, però comunque diciamo quello che devi osservare è la zona che sta al colletto della pianta, quindi appena da dove nascono le foglie e i fiori si inizia a vedere delle muffette bianche, che è bene togliere il sottovaso se c'è e smettere di irrigare, magari sanificare un po' la zona togliendo queste marcescenze e poi comunque magari spostare la pianta al sole se non è...
Quindi guardare attentamente dove partono le foglie per la presenza di una peluria bianca, la muffa praticamente.
Un consiglio che vale molto in questo caso, ma anche per tutte le piante, è che le piante spesso muoiono, quelle coltivate muoiono per l'eccesso di acqua, quasi mai muoiono per l'assenza di acqua. Quindi nel caso del ciclamino uno si deve rendersi conto che avendo questo tubero bello carnoso, bello acquoso, la pianta comunque ha le sue scorie.
Ha una riserva d'acqua.
Magari le foglie appassiscono un po' perché...
Ecco, questo...
goccio d'acqua.
Io ho notato questo. Allora, se la pianta ha poca acqua, te lo segnala e fai ancora in tempo a riprenderla se la prendi subito, quando vedi un po' che la foglia non è più così vigorosa. Se invece la pianta ha troppo acqua e non te ne accorgi, è così?
Sì, è vero, sì.
Bene, grazie, grazie anche dei consigli. Ci sentiamo. Buona domenica.
Buona domenica. Ciao,
sì,
Jimmy.
Ciao, ciao.
Ciao a tutti.
Manda un messaggio Dario e dice: ma chi è il genio del male che ha fatto Career Opportunities dei Clash con i bambini? Altro che Antoniano. Dario, e sono loro, sono stati Clash, è la versione di Sandinista, Dario. Ai. Buongiorno professor Tami.
Buongiorno Jimmy, come va?
Va alla grande professore, e lei come se la passa?
Ma abbastanza bene, devo dire. Sono in montagna, una bella giornata di sole, quindi direi bene. Mi sono riletto After Dark, che è il romanzo di cui dobbiamo parlare.
Ecco, allora, in una bella giornata di sole noi parliamo di After Dark di Murakami.
Haruki Murakami. Un romanzo del 2004 pubblicato in Italia nel 2008 da Einaudi, e che racconta una strana storia, una storia di attrazione, alienazione, solitudine, ma tutto con tono lieve, sorridente. Sostanzialmente all'inizio vediamo una ragazza in una di queste catene di stile Burger King, che si chiama Danny, va bene, che sta leggendo a mezzanotte poco meno, perché tutto si svolge nel giro di poche ore, dalle 11:56 di notte alle 6:52 del mattino. È un romanzo dal tempo brevissimo, scandito appunto da degli orologi che aprono, proprio la figurina dell'orologio con la lancetta e l'ora, che aprono ciascun capitolo. Mamma mia. Dicevo che questa ragazza sta leggendo un romanzo, non sappiamo mai che cosa, va bene, tranquilla, e arriva un giovane scarruffato, in questo Dennis, che insomma cerca di agganciarla, diciamo, e lei non ha nessun desiderio di parlare con lui, gli risponde a monosillabi. Lui peraltro è incuriosito da lei anche perché ha capito che è la sorella di una ragazza molto bella che lui aveva conosciuto precedentemente a scuola addirittura. Ma questa ragazza che legge, che si chiama Mari, in realtà non pare avere nessun desiderio di parlare con Takashi, che è il ragazzo col trombone, è un suonatore di trombone che ha sulla spalla scarruffato, che entra in questo bar. A proposito, il trombone poi è lo strumento che noi sappiamo è la base di Five Spot After Dark, che è un famoso brano di Curtis Fuller Jazz, e dove appunto, come vedete, se il nome del brano di Curtis Fuller è Five Spot After Dark, è chiaro che After Dark è esattamente il titolo del nostro romanzo. Il brano, poi io spero che Jimmy lo farà sentire, è bello, è molto ritmato, va bene. E come Curtis Fuller suona il trombone, così questo giovane, che peraltro appunto sembra un ragazzo qualunque, no? mentre la fanciulla, appunto Mari, sembra molto più intelligente e pronta anche nel respingerla.
Ma è ambientato in Giappone, giusto?
A Tokyo, nella tentacolare metropoli di Tokyo, di cui il nome viene detto soltanto, non all'inizio, soltanto all'interno del romanzo. E qui succede di tutto in questa notte. La scontrosa Mari verrà chiamata da Kaoru, che è la donna che gestisce un bordello, per tradurre le parole di una ragazza cinese che lavora nel bordello e che è stata malmenata, in quanto Mari, oltre a essere una lettrice di libri, è anche una ragazza che sta studiando il cinese, lingua non poi così praticata in Giappone. Quindi Mari si troverà a parlare con questa ragazza malmenata da una persona che poi si capisce che è che si chiama Shirakawa e che è un esperto di computer che lavora soprattutto di notte e che scarica la sua attenzione appunto picchiando le fanciulle che paga.
Mamma mia. Ma, professore, ma il collegamento con la nostra società di questo After Dark?
Il collegamento è quello dell'alienazione, appunto, dei nevrotici solitari, della violenza e anche dell'attrazione, perché Mari, la fanciulla che fa da traduttrice alla ragazza cinese, si trova molto attratta da questa ragazza che, come lei, ha 19 anni e che è chiaramente una ragazza senza documenti, che è stata presa dalla mafia cinese per fare questo triste lavoro. E quindi c'è tutto un gioco di attrazioni nel romanzo. Eri appunto è la sorella di Mari, bellissima, e Takashi, il giovane col trombone, è molto attratto da Eri, ma poi parlando con Mari anche da Mari. Mari poi a sua volta è anche attratta non solo dalla ragazza cinese, ma anche da Kaoru, la donna, un'ex lottatrice che gestisce con polso d'acciaio appunto questa casa di appuntamenti, che si chiama Alphaville, come il famoso romanzo di Godard, il film di Godard del 1960. E appunto Mari dice: ma perché la chiami, perché si chiama Alphaville il tuo love hotel? Non si usa la parola ovviamente postribolo, bordello o casino, ma love hotel, che è molto più raffinato. Perché Alphaville, dice, perché nel film Alphaville l'amore è proibito, i sentimenti sono proibiti, per chi ha visto il film sa benissimo che è esattamente così.
Ma si riesce a intravedere la società giapponese? Fra
si vede moltissimo della società giapponese, vediamo alcune caratteristiche come l'attenzione quasi maniacale per la qualità del cibo, l'amore per i gatti e anche nonostante tutto questa leggerezza di Murakami nel trattare argomenti abbastanza scabrosi come questo, come la violenza alle donne, come la solitudine, l'alienazione e così via. Una cosa interessante anche è che c'è tutto un lato onirico nel romanzo, perché ci sono sempre schermi e gli schermi assorbono e imprigionano le immagini della persona. A un certo punto, in un altro locale notturno, Mari si guarda allo specchio, se ne va e la sua immagine rimane imprigionata nello specchio. Come di continuo Eri, la sorella bella di Mari, quella per cui Takahashi all'inizio forse ha cercato di attaccare il discorso con Mari, è catatonica, è bellissima, si è così stancata della vita, di essere bella, di essere considerata una specie di di Biancaneve nella sua bellezza, che a un certo punto ha deciso di dormire e dorme da mesi ormai catatonica. E questa, a proposito appunto di alienazione, solitudine eccetera, e questa Eri noi la vediamo certe volte dentro lo schermo di un televisore e certe imprigionata e certe volte fuori dallo schermo del televisore, quindi c'è tutto un lato onirico in questo romanzo. Ma, no? Un mondo parallelo racchiuso negli schermi.
Una cosa strana, come me lo sta raccontando? Sembra che lei mi stia raccontando un film, no? Questa storia degli schermi, invece no, tutto ciò è scritto, fra l'altro non è mai stato fatto un film di questo, no, di questo libro. Però come fa a rendere l'autore questa storia degli schermi?
La descrive molto bene, c'è questo televisore che brilla con un monoscopio appunto apparentemente senza immagini, che poi si illumina e dentro vediamo Eri, la bella sorella di Mari, appunto imprigionata dentro, che cerca di uscire. In altri momenti Eri è fuori. Murakami è uno scrittore nato nel 1949, imbevuto di cultura americana, ha tradotto molti autori americani, è un grande amante del jazz. All'interno del romanzo c'è praticamente una colonna sonora, c'è April Fools di Burt Bacharach, c'è My Ideas di Ben Webster, c'è Love Story di Francis Lai, c'è Go Away Little Girl di Percy Faith. Praticamente c'è tutto un filo rosso di musica all'interno del romanzo. È un romanzo, se vogliamo, multimediale, perché sentiamo quasi la musica che viene spesso nominata, vediamo tutti questi schermi, questi specchi. Diciamo che è anche un romanzo molto dialogico, perché è fatto soprattutto di conversazioni. In questo senso Jimmy è un romanzo che sarebbe molto facile trasporre da parte di un bravo regista in un bellissimo film. C'è tutto, c'è la musica, ci sono gli schermi, ci sono i dialoghi già fatti, nessuno comunque evidentemente ha avuto ancora quest'idea o i mezzi per farli, o l'approvazione di Murakami ovviamente. Una cosa interessante è che in giapponese appunto si mette prima il cognome e poi il nome, per cui noi diremmo Haruki primo nome, Murakami cognome, invece in giapponese si dice Murakami Haruki, cognome prima e nome dopo.
Lei non lo sta sentendo, però sta andando in sottofondo Five Spot After Dark.
Oh, bravissimo!
Con il trombone di Curtis Fuller.
Esatto. Parte di un 33 giri, appunto, perché all'interno è un pezzo del 59 suonato appunto in un jazz club che si chiama Five Spot, no? Che era famoso fra l'East e il West Village di New York come luogo di ritrovi per musicisti, soprattutto neri, che sperimentavano. Ecco, e quindi Five Spot può voler dire una banconota a $5. e comunque il nome del Jazz Club. È un testo del 59, è un brano del 59, gli anni 50 di grande sperimentazione musicale, e il titolo, come ho detto, del romanzo viene da questo After Dark, che è la seconda parte del titolo del brano di Curtis Fuller.
E su queste, sulle note del trombone di Curtis Fuller di Five Spot After Dark ci salutiamo. Buona domenica.
Benissimo,
professore.
Jimmy, anche a te. Voglio sentire il resto ora.
Buongiorno, Giulia Spissu da New York, dove ci porti oggi?
Ciao Jimmy, ciao a tutti. Oggi torniamo in Italia, dopo questo viaggio un po' in giro per il mondo, e andiamo precisamente a Milano. Vi voglio parlare del Hangar Bicocca.
Mi porti in una bicocca?
Sì.
Cosa ci può essere in una bicocca? Giulia, spiegaci, illuminaci.
Allora, è ufficialmente chiamato Pirelli Hangar Bicocca, quindi vediamo già dal nome da chi è stato voluto e sostenuto questo progetto. Questa è una fondazione no profit che si trova appunto a Milano, nella zona Bicocca, e è stata fondata nel 2004 per la produzione e promozione dell'arte contemporanea, e tutt'oggi è diventata un'istituzione di riferimento per l'arte internazionale, ecco. Quindi tanta roba.
Interessante, quindi è un hangar, quindi uno spazio molto grande all'interno. E che opere abbiamo in questa bicocca?
Allora, ci sono vari progetti, che varie mostre temporanee che cambiano di volta in volta, e poi ci sono anche delle opere permanenti che sono veramente notevoli. Per esempio, adesso è mi sembra che ha aperto la scorsa settimana, c'è la mostra dell'artista Nan Goldin, che avevamo visto l'anno scorso, non so se ti ricordi.
Sì, il nome me lo ricordo, però l'opera no. Qual era l'opera? Vediamo se...
Era la ballata della dipendenza sessuale.
Ah, sì, certo.
Quindi un diario autobiografico, fotografico di performance.
E come opere invece del museo vero e proprio che cosa hanno?
Allora, in pratica appunto, come dice dal nome, era un hangar, che era un edificio industriale adoperato per la costruzione di locomotive, e poi durante la prima guerra mondiale è stato adibito anche alla produzione di proiettili e armi da guerra. Quindi questo spazio molto grande, che addirittura è lo spazio disposto orizzontalmente più grande d'Europa, quindi è veramente enorme, e in una delle zone del museo c'è un'opera enorme, che è quella di Anselm Kiefer, che è un artista tedesco di fama internazionale, e questo progetto si chiama I Sette Palazzi Celesti, e è stato proprio voluto la costruzione per l'inaugurazione nel 2004, e ci sono appunto questi sette palazzi disposti verticalmente, che sono, diciamo, di non so quante tonnellate, mi sembra di aver letto che sono quasi 100 tonnellate ciascuno, quindi sono pesantissime, e sono di altezze variabili, la più alta è tipo 20 metri, quindi è veramente impressionante.
Ho visto qualche foto, però non riuscivo ad appezzarne la dimensione. Sono veramente grandi, 20 metri è tanto.
Sì,
è due volte
sì.
La piattaforma olimpionica dei tuffi, praticamente. Mamma mia.
Esatto, ed è veramente impressionante perché tutta l'installazione c'è questa luce soffusa, è quasi buio con queste luci che illuminano queste sette torri, e quindi è, diciamo, il punto focale del museo. Però diciamo, anche le mostre temporanee che vengono organizzate, anche quelle sono di grande impatto.
Quanto è famoso questo museo? Quanta gente ci va? Hai trovato folla per andare a visitarlo?
E allora, una cosa molto bella è che il museo è gratuito. Quindi, insomma, uno si può tornare quante volte vuole, magari quando c'è una mostra che cambia ci torni, così per vedere se è anche più incentivato, ecco, dal prezzo. Io sono stata nel lontano, prima del Covid, nel 2019, e c'era comunque gente, non era, poi è uno spazio molto grande, quindi diciamo, anche se c'è tanto pubblico, non lo noti come in una sala magari di un museo più piccolo, quindi è comunque una visita molto piacevole.
Quindi è un posto dove basta mezza giornata, diciamo, per vederlo, anche se è grande, però è uno spazio unitario, anche meno.
Esatto. Esatto, una mostra che avevo visto che era molto bella erano le igloo di Mario Merz, che anche queste mi sembra che ne avevamo parlato l'anno scorso. Era in pratica in una degli spazi, appunto, molto ampi, c'erano tantissime igloo realizzate da Mario Merz, che è questo artista dell'arte povera, e quindi era, cioè, questa installazione veramente scenografica anche.
Quindi se si va a Milano, dare un'occhiata a quello che è il calendario, perché si può incappare in qualcosa di veramente interessante a livello internazionale, alla Bicocca Pirelli.
Sì, esatto, merita.
Grazie Giulia Spissola da New York, buona giornata.
Grazie Jimmy, buona domenica.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly, and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, but then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hair. Like some cat from Japan, he could lick up by smiling, he could leave them to hang.
12:52, sempre una bella giornata a Firenze, temperatura intorno ai 18-19 gradi, con il cielo non sereno, c'è una velatura alta come descritta dall'AMMA. Poi vediamo un po' sui ciclamini. Io ho un angolo dell'orto sotto un quercione tappezzato di ciclamini rosa. Oh, che bello! Vieto l'ingresso a mia moglie, se no lei li coglie tutti per mettere in un vaso in casa per decorare. Ma dopo due giorni sono morti. Invece nell'orto stanno lì da un mese ed è proprio un bel vedere. Oh, che bella storia, Fabio, mi è piaciuta. E poi abbiamo una richiesta di Paolo, si può fare, Paolo, si può fare.
It's not
credo di essere l'unico rimasto in Italia a mandare Mr. Fantasy, ma soprattutto sono sicuro che sono l'unico ad avere ascoltatori che richiedono Mr. Fantasy. Fermo qui, ve lo lascio fino al notiziario, ci sentiamo domani mattina, conduzione delle 6 del mattino. Buona domenica e buona fortuna.
Ascoltando Controradio.
And the beat goes on.